Ma dunque, il 10 luglio del 76, dentro lo stabilimento ICMESA, che era un'industria chimica situata al confine tra il comune di Seveso e un altro comune che si chiama Meda, questa fabbrica ICMESA era di proprietà di una multinazionale svizzera, la Roche-Givaudan, e appunto quel giorno si è prodotto un guasto, un'anomalia di funzionamento nel sistema di sicurezza del reattore dentro l'impianto di produzione, si è prodotta un'esplosione, da questa esplosione è scaturita una nube di diossina che ha investito molto pesantemente il comune di Seveso e altri 4 comuni in realtà sono stati toccati dall'inquinamento. Come hai accennato tu, per diversi giorni la vicenda è diciamo, la dirigenza dell'ICMES, della Roche, della multinazionale, ha cercato di tenere sotto silenzio quello che era accaduto, anche perché da quella fabbrica era già capitato qualche fuoriuscita di sostanze che avevano provocato la morte di alcuni animali da cortile, però erano situazioni più contenute, la multinazionale sperava di farla passare un po' come l'ennesimo piccolo, tra virgolette, episodio. In realtà nei giorni successivi cominciavano a manifestare, intanto la moria di animali era impressionante, erano centinaia e centinaia, alla fine furono decine di migliaia di animali morti o abbattuti perché gravemente malati. Si cominciano a verificare tantissimi casi di cloracne, cioè di una gravissima eruzione cutanea, simile a un'ustione, che aveva colpito soprattutto i bambini, perché ovviamente la nube tossica poi quando si è depositata al suolo, i primi ad avere conseguenze sono gli animali che sono in basso e poi dopo i bambini che giocano, era anche estate, quindi i bambini non erano a scuola, quindi giocando nei cortili, nei campi, sono stati subito colpiti. Tenete conto che il disastro si è verificato era un sabato, lunedì la fabbrica ha ripreso la produzione come se niente fosse, tenendo isolato il reparto in cui si era determinata l'esplosione, ed è soltanto il fatto che gli operai della fabbrica, che poi alcuni abitavano anche in zona, cominciando a vedere che i casi di cloracne erano troppo numerosi, eccetera, hanno capito la gravità e il venerdì hanno proclamato lo sciopero ad oltranza, e quindi la produzione è finita quel giorno, una settimana dopo, perché i lavoratori avevano deciso che avevano capito, cioè, che la cosa era troppo grave. Però la Roche ha confessato la gravità del danno soltanto il 24 luglio, quasi 2 settimane dopo, proprio perché il primo tentativo, il primo riflesso è stato quello di farlo passare sotto silenzio.
Certo. Davide, parlando proprio della Roche, di questa multinazionale svizzera, io ricordo un documentario di molti anni fa, dove proprio uno dei grossi dirigenti della Roche diceva che tra di loro la fabbrica di Seveso era nota come la fabbrica sporca.
Esatto. Sì, questo era Sambet, che era poi l'unico condannato della dirigenza Roche, probabilmente anche un po' capro espiatorio. C'era stato questo film documentario che si chiamava Gambit, che aveva praticamente una sorta di intervista a questo dirigente, che appunto diceva questo, che la fabbrica di Seveso era considerata fabbrica sporca. Questo per vari motivi, intanto perché era una fabbrica abbastanza vecchia, perché il primo stabilimento ICMES è degli anni 50 e in quel periodo già macchinari, impianto erano piuttosto vecchiotti, in più perché contando probabilmente anche sulla mancanza di particolari norme e anche, come dire, una certa disponibilità delle istituzioni a chiudere un occhio e anche due, era una fabbrica in cui venivano mandate produzioni con materiali probabilmente anche pericolosi, che per esempio in Svizzera non avrebbero mai potuto fare, quindi era una fabbrica usata in questo modo, insomma, no? Cioè come diciamo stabilimento in cui fare le cose peggiori probabilmente, la parte sporca della produzione.
Cioè un terzo mondo industriale, diciamo.
Sì, infatti all'epoca in un certo senso fu denunciata anche un atteggiamento, diciamo, colonialista di questa multinazionale che sapeva di poter fare qui quello che non avrebbe potuto fare altrove, no? Dove magari anche solo per ragioni di consenso, con un minimo di attenzione dovevano averla, qui invece praticamente facevano quello che volevano, che era una questione in realtà di un po' di tutto il sistema produttivo, soprattutto quello chimico. A pochi chilometri da Seveso c'era un'altra fabbrica che era della ACNA, che è famosa per Cengio, per
certo,
ma c'era uno
certo
stabilimento anche lì, in cui nella prima metà degli anni 70 si era verificata la morte di decine di lavoratori per cancro alla vescica, dovuto a materiali che venivano usati in questa fabbrica. Quindi per dire come tutto il sistema industriale, in particolare quello chimico, era, come dire, senza alcuna attenzione non solo all'ambiente ma anche alla gente che ci lavorava dentro.
Davide, prego, prego, vai avanti, vai avanti.
No, no, dicevo, l'ICMESA appunto non è un'eccezione, è purtroppo un caso sintomatico grave dopo il quale, diciamo, nulla è stato come prima, ma sta dentro una cornice che era un po' questa, insomma.
Certamente. Quale fu all'epoca la reazione della popolazione locale?
Guarda, la popolazione, diciamo, intanto, come avevi accennato, all'inizio il fatto che non si sia detto subito cosa era accaduto ha generato un'inquietudine e anche una certa rabbia per il fatto che poi si tentasse di tenere tutto nascosto. All'inizio, con molta partecipazione nella richiesta di verità, nella richiesta di tutele reali per la salute, poi le cose, diciamo, sono un pochino cambiate, nel senso che c'è stata proprio è stata indotta, diciamo, nella popolazione un po' una spaccatura tra chi appunto continuava ad esigere la verità e la giusta attenzione per la salute e chi invece cominciava a dire ma forse non è così grave, forse il peggio è passato, no? Quindi una tendenza a minimizzare, ma questa è stata una scelta proprio della politica, delle istituzioni che hanno cominciato a dare questo tipo di messaggio. Quindi da una parte c'era il lavoro fatto, non so, da Medicina Democratica, dalla rivista Sapere, diretta all'epoca da Giulio Maccacaro, dai comitati che erano nati, era nato un comitato tecnico scientifico popolare che proprio univa militanti di fabbrica, giovani studenti di quegli anni, insomma, che erano un po' diversi da oggi, e medici e scienziati, diciamo medici militanti, proprio per esercitare un'azione dal basso nella direzione appunto della tutela della salute della popolazione, e che cercava di saldarsi anche con quello che già era la lotta contro le nocività in alcune fabbriche della zona, tra cui quella che ricordavo prima. Dall'altra parte ha cominciato poi a muoversi Comunione Liberazione, in particolare i partiti di governo, che erano all'epoca prevalentemente la Democrazia Cristiana, che hanno spinto invece nella direzione della minimizzazione, cercando appunto di contenere il più possibile l'allarme e quindi anche la propensione alla mobilitazione della gente. Questo sia proprio esplicitamente, perché io ricordo un manifesto di Comunione e Liberazione che era intitolato, che era stato affisso ovunque, Comunione e Liberazione qui era molto forte, che proprio si intitolava A Seveso la vita continua, no? E qui è stato proprio il là per questo tipo di narrazione di Seveso, no? Dove veniva sminuita la pericolosità e ovviamente anche le responsabilità per quello che era accaduto. E quindi diciamo che la popolazione, appunto, nei primi mesi c'era grande partecipazione, grande discussione. Ecco, una cosa che mi è stata rimandata era che si discuteva tantissimo ovunque, ma d'altronde era di una tale straordinarietà il fatto che era abbastanza ovvio, ma proprio per questo poi, come dire, sono state messe in campo, diciamo, quelle componenti che hanno cercato proprio di spezzare il fronte della popolazione, in parte riuscendoci, in parte per fortuna no.
Certo, ma invece che ruolo giocarono i sindacati, che di solito quando salute e lavoro entrano in conflitto tendono a avere una parte abbastanza reazionaria?
Ma guarda, allora, in quello specifico caso, diciamo, la questione è questa, che sicuramente la questione del ricatto occupazionale e quindi del fatto che il sindacato tende a preservare i posti di lavoro anche a costo di una degradare delle condizioni di lavoro e di salute, diciamo, è uno scenario che c'è sempre un po' stato. Però in quella zona il trauma dovuto a quell'episodio della morte di tanti lavoratori aveva un po' smosso soprattutto i consigli di fabbrica, cioè, diciamo, i militanti dentro le fabbriche. Quindi un po' a rimorchio il sindacato inizialmente aveva un po' sostenuto la mobilitazione, anzi le prime grosse manifestazioni erano proprio quelle promosse dal consiglio di fabbrica dell'ICMESA insieme ad altri consigli di fabbrica, che cercavano di rivolgersi alla popolazione cercando un'alleanza anche con chi in fabbrica non ci lavorava però aveva subito le conseguenze di questo disastro. Però ecco, erano iniziative spinte molto dal basso, dai consigli di fabbrica, che poi si scontravano appunto invece con una propensione a dire ma insomma però i posti di lavoro, questo e quest'altro.
Certo. Davide, vuoi presentare questi due giorni di iniziative che avrete tra Milano e Seveso?
Sì, allora la prima è domani sera, venerdì, e per quanto riguarda Seveso è la prima di una serie di iniziative che continueranno fino a luglio. Diciamo che apriamo un po' il periodo di queste iniziative dedicate al 40esimo e abbiamo cercato di partire proprio inquadrando il fatto Seveso in una cornice più ampia, per cui da una parte ci sarà Marino Ruzzanenti, che è uno storico dell'industria che lavora anche con la Fondazione Micheletti a Brescia, che farà un po' un quadro storico appunto dell'industria chimica in Italia, eccetera. E poi abbiamo chiamato compagni, attivisti che si occupano a vario titolo di casi simili, che sono, ne abbiamo coinvolti tre di altre parti d'Italia, tra cui Giulio Milani, che è uno scrittore che si è occupato della Farmo Plant di Massa, che era un'azienda sempre della Montedison, in cui si è prodotto un evento simile a quello di Seveso della diossina, lì le sostanze erano diverse, e si era addirittura parlato, era a metà anni 80, si era parlato della Seveso della Toscana, no? Per dire. Poi ci sarà una compagna attiva nei comitati bresciani contro le nocività, Comitato Ambiente Brescia Sud, che è Stefania Baiguera, che lei ha seguito molto la vicenda della Caffaro, e poi ci saranno i compagni della Noelcon, dell'Assemblea Popolare Noelcon, perché l'impianto contro il quale loro si erano battuti della Elcon, che era un impianto di smaltimento rifiuti chimici, che poi è un progetto saltato proprio per le mobilitazioni della popolazione, doveva essere realizzato sull'ex polo chimico Montedison di Castellanza, quindi era interessante anche la storia delle aree industriali e dell'accumularsi di nocività, vabbè, in questo caso stoppata, però anche qui è interessante.
Tra l'altro un pezzo della pedemontana, Davide, dovrebbe darsi proprio sui terreni, come dire, i materiali di riporto dovrebbero essere ottenuti andando a ravanare, esatto, tra i terreni pesantemente, esatto, inquinati.
Esatto, perché allora infatti questa attenzione, al di là del 40esimo, questa attenzione alla memoria di quell'evento è nato proprio tra i comitati che si stanno battendo contro la pedemontana, che tra l'altro dovrebbe attraversare proprio i terreni inquinati della diossina. Qui va fatto un inciso molto importante, quando c'è stato l'inquinamento appunto nel 76, la zona era stata divisa in aree in base al grado di inquinamento. Una zona A era stata dichiarata gravemente inquinata, la popolazione era stata evacuata per molto tempo, eccetera, e su quella è stata fatta un'azione di bonifica comunque, ma era una piccolissima parte. Nell'altra parte inquinata, molto più grossa, non è stato fatto nulla, perché si diceva che la diossina era presente ma in concentrazioni non pericolose. Una mappatura che è stata subito contestata appunto da parte della popolazione, è però tale rimasta. Oggi noi sappiamo che in realtà avevano ragione i critici, perché rilevazioni fatte a partire dagli anni 90 hanno confermato che anche lì c'è un sacco di diossina, e tecnicamente è un sito inquinato anche quella zona lì, e dentro lì devono farci i cantieri dell'autostrada, quindi ributtando per aria polvere inquinata, terra inquinata. E in effetti anche qui si va a vedere come zone già inquinate sono interessate ancora, no, da altri interventi impattanti, e anzi qui addirittura, come dire, passato e presente si toccano.
Certo,
alla
certo,
grande, no?
Certo, e questo è anche il senso profondo, come dicevi tu, delle iniziative che ci saranno.
Sì, sì, infatti noi lo abbiamo fatto, come dire, è un po' una bestia che è stata risvegliata, questa della diossina, vabbè, proviamo a risvegliarci anche noi, no? Quindi con queste iniziative.
Davide, ti ringraziamo, sì. Purtroppo dobbiamo...
Guarda che c'è l'altra sabato pomeriggio, siamo al centro sociale Conchetta dalle 17 con... mostra e video su questi temi qua, quindi qui a Milano.
Il video che è un inedito, è un nuovo?
Viene sì, è un video che abbiamo fatto noi con interviste a quattro attivisti che erano attivi all'epoca nei vari comitati e realtà di movimento, e che ci hanno un po' raccontato cosa era accaduto dal loro punto di vista.